sono vostre idee, possono integrare, insomma, diciamo così, la navigazione che in qualche modo posso avervi abbozzato io, ma in generale anche, insomma, qualche vostra considerazione.
Puoi parlare?
C'è ancora il gelato?
Sì, c'è anche il gelato, guarda, c'è tutto. So come si apre, però te lo do, poi tu sei sempre bravissima più di me.
No, intanto mi fa piacere salutare nuovamente la professoressa Marini Marina della comunità ebraica, che è ritornata, grazie. No, non so, mentre ascoltavo, ero accompagnata da un pensiero, adesso vediamo se riesco a imprimerlo un po' bene. Questo collegamento che c'è tra, appunto, parole, arredi, espressioni architettoniche e la vita che effettivamente facciamo. E credo che, anche al di là del corso che stiamo affrontando, sicuramente nella appartenenza cristiana, non so se avviene anche nelle altre appartenenze, questa separazione che di fatto noi avvertiamo e viviamo, la chiamiamo così, tra fede e vita, come se la vita corre su un suo binario, la fede sul suo, ci rende un po' faticoso tutto. Intanto, cosa vuol dire davvero credere? Perché se la fede viene considerata prevalentemente una dottrina, crediamo con la testa, poi... Invece questo legame, questo intreccio vissuto davvero in maniera esperienziale, mi viene da dire che ci fa essere anche più esperti rispetto alle cose che possiamo dire agli altri. Molte volte, adesso vediamo se dico bene, cioè ci sentiamo ignorantissimi perché riteniamo di non conoscere una certa dottrina o certi aspetti di quella dottrina. Se fosse più forte l'intreccio dell'appartenenza religiosa, della fede, con la vita concreta di tutti i giorni, insomma, la vita concreta di tutti i giorni sarebbe una fonte, una conca inesauribile da cui attingere anche per raccontare e anche per affascinare soprattutto i più giovani, perché vuol dire metterci del nostro, vuol dire che non si tratta soltanto di raccontare delle teorie, ma è proprio, ecco, è davvero, te lo dico perché è davvero, ecco, non so se sei capito, ma volevo dire così.
Sì, e mi viene ad aggiungere, Beatrice, che pensando anche alle nuove generazioni, il ritrovare le radici, no, dei significati è sempre più importante, perché oggi il mondo è un mondo centripeto, cioè, oggi il mondo ti porta fuori di te, ok? Invece mi viene in mente che Robinson dice che dobbiamo assumere una postura, una postura non stare composti, ma no? Un contatto con se stessi che passa anche da conoscere i significati, no? E quindi sapere che quell'arredo serve per quello, a quel significato, è orientato verso una certa direzione, e sapere che quell'immagine ha dietro una liturgia, non è semplicemente così una foto, no? Tutto questo ti aiuta a capire come la vita sia lì dentro e non come giustamente sottolineavi il fatto che la religione sia in qualche cosa che qualcuno prima di morire bene o male per paura incontra, che poi non ci riguardi o sia sostanzialmente qualche cosa di parallelo che è legato a delle mangiate dei nonni o delle feste particolari in determinate occasioni, insomma. Io su questo penso che scaturisca anche una curiosità da parte dei nostri studenti, cioè io vedo che continuamente diciamo alle nuove generazioni, in realtà le nuove generazioni sono ancora affascinate da Omero, sono ancora affascinate da Dante, sono ancora affascinate da Shakespeare, sono ancora affascinate dalle storie della Genesi. I grandi racconti li adorano, se se noi andiamo a vedere anche tutte le nuove serie che adesso seguono tanto giapponesi di anime, in manga, che sono comunque dei racconti di varia, tutte portano in luce quei racconti, non c'è nulla di nuovo, no? Quindi andare a trovare i significati anche nelle storie per me è fondamentale, perché è lì che innestano gli aspetti più culturali, è lì che innestano magari le terminologie più tecniche, è lì che innestano, che creano comunque un terreno fertile, no? Anche per una riflessione che poi vada a, diciamo così, nella crescita, anche a strutturare meglio anche alcuni concetti, anche insomma, una personalità, mi viene da dire. Quindi sì, è però bello come dal punto di vista dell'insegnante, no? Perché è chiaro che l'insegnante italiano, da questo punto di vista, forse è un po' privilegiato, no? Perché giocare con le parole ha sempre un grande significato, però in generale anche tutti gli altri docenti che possono essere in un consiglio di classe possono comunque avere delle finestre su queste tematiche, no? Mi mette anche il professore di geografia rispetto a Gerusalemme o alla Mecca. Vi assicuro che se oggi chiedo al mio alunno dove è nord, dove è sud, dove è est, dove è ovest, si orientano probabilmente solamente chi è abituato durante la giornata a orientarsi. Cioè, normalmente qualche bambino, ecco, qualche studente, insomma.
Prego.
Il microfono, sì, è qua.
Sentiamo.
No,
si sente.
Non si registra.
Questo.
Sì, grazie.
No, volevo riprendere un attimo il terreno fertile, cioè quella che è la mia difficoltà, la nostra difficoltà, diciamo un po' più quello che ci fa sempre venire di meno un po' il terreno, è la possibilità del raccordo, del gioco di squadra, soprattutto quello che fa la tessitura. Cioè, molto spesso ci ritroviamo di fronte alle rigidità delle scuole, ci ritroviamo di fronte ad alcuni benemeriti, ma sono troppo pochi. E non è detto, anche perché c'è tutto il problema della burocrazia, tu ci sei quest'anno, non ci sei più, sei troppo giovane, non riesci, non riesco ad andare in classe, perché ho paura di andare in classe in una prima professionale, eccetera, così. Mi mangiano, esatto. Allora, e di fronte a questo i ragazzi che ti cercano, cioè in pratica sono lì che si guardano attorno, un po' spaesati, eccetera, vogliono fare la loro strada, sono degli adolescenti, eccetera. Però sono sempre lì a guardare che tu non sia sparito, insomma. Ecco. Allora, di fronte a questo lavoro qua, secondo me, le scuole non possono essere dei fittoni autoreferenti che cercano di fare il loro lavoretto, eccetera. O che fanno anche loro raccordo, tessitura, e con le famiglie, e con la polisportiva, con la parrocchia, ecco, oppure qualche risultato, bisogna dircelo, c'è, perché qualche risultato c'è, ma mi sa proprio che sia un po' troppo poco, cioè per poter, vediamo, saltarci fuori, insomma, ecco, e anche se, insomma, comunque questo, se volete, è un tema un pochettino troppo largo. Però se noi ci stiamo un po' sopra, ci conviene, chi fa la regia di questa connessione? Perché è il villaggio che educa, cioè, non so.
Grazie.
Il tema dell'ecosistema di cui parlavamo all'inizio, no? Nel bene e nel male i nostri ragazzi vivono e crescono in un ecosistema in cui la scuola è una parte, nel bene e nel normale, è evidente che più queste azioni possono essere integrate e possono essere coese, e più è facile forse educare. Però non sempre è così, sempre è così. Mi viene da dire, ascoltandoti, che il fatto che i ragazzi ti cerchino, però è un elemento imprescindibile, no? Perché se sono loro che ti cercano, vuol dire che ti guardano, e anche se non te lo fanno vedere, vuol dire che ti ascoltano anche. E quindi a volte come si fanno vedere non sempre corrisponde a quello che realmente sono. E le nuove generazioni sono generazioni in cui, se posso aggiungere due elementi magari più di carattere sociale, se vogliamo anche psicologico, in cui c'è una grossa ansia di non, da un lato, di non essere all'altezza delle aspettative delle famiglie, delle aspettative degli insegnanti, delle aspettative dell'allenatore, per cui loro vivono molto quest'ansia, e dall'altro un mondo degli adulti che continuamente dice loro: non sei all'altezza, quando noi avevamo la tua età noi sì, ma voi non siete nulla, arrivando al paradosso che siccome le prove invalsi sono andate così così, i giovani di oggi non sanno comprendere un testo. Non gli insegnanti non hanno insegnato ai giovani di oggi a comprendere un testo. E se vengono a vedere le prove invalsi, il problema non sono i giovani, sono gli insegnanti, non hanno insegnato, al netto di tutto. No? Questo per dire che vivono comunque in un contesto in cui la fiducia dell'adulto c'è sempre di meno. E là dove c'è una relazione educativa in cui l'adulto ti vede e ti dà fiducia, anche oggi 8 studenti su 10 rispondono. Magari rispondono a modo loro, magari sono in confusionali, magari fanno, va bene, ma ci sta, no? Però io credo che una degli aspetti più importanti oggi dell'aver cura di loro sia proprio in termini di fiducia. Poi sbagli, ti rialzi, dai coraggio. Io questa fiducia in loro, per quello che dicevo prima, molto sull'attività autentica. Perché quando faccio una lezione in classe e voglio spiegare Napoleone Bonaparte, so come inizio e so come finisco. So quanto tempo mi serve, so che darò i voti, so che il mio registro sarà sostanzialmente compilato e vado avanti. Se io faccio un'attività autentica, so come comincia, ma non so come finisce. Perché l'attività autentica mi porta i ragazzi, non sono io che porto loro. Io li affianco, li accompagno, gli do gli strumenti, ma sono poi loro i protagonisti. Quindi può capitare che un'attività di quel tipo non funzioni. Il problema è il nostro pensiero al perso del tempo, no? È comunque tempo guadagnato, perché comunque un tempo in cui tu hai dato fiducia a loro, in cui loro probabilmente non si sono scoperti all'altezza di un compito, insieme si riflette e si prova a capire che cosa non è andato, forse la richiesta era troppo alta, oppure forse non sono ancora capaci di lavorare insieme, non c'era tempo, non ci credevano, il lavoro non è stato posto dall'altro, non so, sono tante variabili. Però io credo che il dare fiducia, il chiedere loro, il cosiddetto service learning, oggi si parla molto di service learning, fondamentalmente mi ricordo era poi anche la semplice volontà a volte di dire dai, fai un po' di volontariato, fai un po' di servizio, no? E sempre la crescita delle persone è sempre stata arricchente. All'interno della scuola si possono trovare anche delle soluzioni per aiutarmi a valorizzarsi anche un loro lavoro, anche rispetto a queste tematiche, no? Però ecco, se ti guardano e ti cercano vuol dire che da te sentono fiducia, se no non farebbero, sono sicuro. Quindi è bello, non è così scontato.
C'è ancora qualche domanda, qualche esperienza eventualmente anche da condividere? Siamo qui ed è un piacere poterlo fare insieme. Io dico una piccolissima cosa che, scusate, no, dico proprio una piccolissima cosa che era nata appunto fra noi quando appunto abbiamo preparato un pochino l'incontro di questa sera, di cui io ringrazio ancora molto Gabriele, e appunto si diceva che oggi, ancora oggi, cioè oggi e sempre, c'è questa necessità molto di conoscersi per rispettarsi, no? E quindi questo tema della conoscenza e del rispetto va speso con grandissima generosità, proprio perché serve a noi adulti, serve moltissimo ai ragazzi, in un tempo in cui appunto ieri mi dicevano che era la giornata della gentilezza, no? Allora ero dal parrucchiere, il parrucchiere diceva: caspita, oggi è la giornata della gentilezza, dopo gli altri 364 giorni in cui ci prendiamo a pesci in faccia. Era carina questa riflessione del parrucchiere, che faceva una sua, come dire, elaborazione filosofica, diceva: dopo 364 giorni che ci prendiamo a pesci in faccia, oggi è la giornata della gentilezza. E però lo diceva con simpatia, abbiamo scherzato tutti un po' lì che, insieme, e alla fine però io appunto, ripensando alle cose che ci eravamo detti, dicevo: ecco, abbiamo proprio bisogno di riscoprire questo senso del conoscersi, rispettarsi, noi adulti, ma noi adulti per poterlo dimostrare ai ragazzi, per poterlo mostrare ai ragazzi. Non è che glielo dobbiamo solo insegnare o spiegare, dobbiamo farglielo vedere noi come persone grandi, almeno questo è il mio pensiero. Dimmi.
Dico qualcosa semplicemente come racconto di esperienza personale. Insegno alla scuola primaria, ormai risale a svariati anni fa, un tentativo di lavoro con le classi quinte di costruire una chiesa in miniatura, però sono partite da osservazioni di qualche chiesa, ma così molto molto veloce, e poi i bambini e i gruppetti hanno fatto gli ingegneri, quindi hanno fatto la piantina, il disegno della chiesa, poi ne abbiamo costruita realmente una insieme in cartongesso, tutto un gran lavoro, fatta però come volevo io per spiegare tante cose della chiesa, ma è un percorso che è durato un quadrimestre intero, ma abbiamo lavorato sulla chiesa, sugli arredi, sulla teologia, su perché c'è il crocifisso, sui sacramenti, sull'iniziazione cristiana, sull'universo mondo, ed è un percorso fattibile questo. Invece esperienza più recente, sempre nelle quinte, dove si trattano le varie religioni, è il fatto che quando si parla sia di elementi all'interno della Chiesa cristiana, diciamo cattolica, perché il 99% dei nostri bambini sono comunque cattolici, anche se ho qualche ortodosso, e loro conoscono poco o nulla degli arredi della Chiesa, del perché si fa una cosa, del perché si fa un gesto, e se lo sanno danno la risposta da manuale, catechismo, quella cosa, perché ha detto al catechista di fare così, no, cioè calma, chiediti cosa stai facendo, ma vale per i nostri, ancora di più vale per il mondo musulmano, dove alcuni miei bambini musulmani mi dicono: maestra, ha imparato tot sure del Corano perché sto andando, sai cosa stai dicendo? No, ops, ho qualche perplessità.
Qualche altra osservazione da mettere in comune, così dopo siamo. Prego.
Anch'io volevo così condividere un'esperienza. Anch'io insegno una scuola primaria, e in questo pensare a rispettarci, noi al valorizzarci, non dobbiamo perdere di vista anche la nostra cultura. Allora ci avviciniamo al Natale, ecco un cruccio, no, che viene in questo periodo, no, è per il rispetto degli altri, e non possiamo parlare di quella che è la nostra tradizione. Allora nel passato io l'ho socializzato, sono messa di religione, Natale è Natale, no? Il valore del Natale. E siamo riusciti ad arrivare a questo, cioè si fa il presepe, un grande presepe all'ingresso della nostra scuola, ma si fa anche una parete interculturale, si fa un albero che può essere particolare, e ogni anno è tematico questo nostro presepe. Quindi il presepe focalizza una nascita, focalizza un'accoglienza, focalizza un'apertura, no? Allora, quest'anno, per esempio, è legato alla pace e quindi la nostra parete interculturale sarà appunto un'attenzione a quello che ci sta succedendo intorno, no? Ma la pace parte da noi, quindi dalle nostre piccole attenzioni, no? Dalle nostre piccole guerre che possono esserci all'interno del nostro vivere quotidiano. Altri anni, non so, avevo i gruppi di filippini, quindi abbiamo cercato di vedere lo stile legato alla loro cultura, e quindi il presepe aveva preso una connotazione legata a quel particolare gruppo di persone, il presepe africano, insomma. Però contestualizzando con un'apertura agli altri senza perdere la nostra cultura, credo che sia doveroso dircelo. Grazie.
Sì, raccogliamo direi ancora un intervento o due, se c'è anche un'altra cosa, poi chiudiamo con Gabriele, grazie.
Mi piacerà riprendere quello che avevi detto prima, sempre rifatto un po' al discorso della paura, cioè del non credere sempre di aver paura di mostrare quando le cose non le sappiamo. A me ad esempio viene sempre da sorridere, abbiamo fatto un periodo di studio negli Stati Uniti, loro questa paura ce l'hanno molto meno di noi, quindi quando io mi ero presentata che ero italiana mi hanno detto: ah, sei italiana, allora conosci il Papa, perché per loro insomma una cosa di casa e bottega, se sei italiano vuoi non aver mai conosciuto il Papa. E penso che forse questo potrebbe essere un po' uno spunto. Io quest'anno, il primo anno, ho avuto un po' il coraggio di chiedere a un mio ragazzo musulmano di una mia classe, ho detto: parliamo di Islam, dammi una mano. Perché mi ero poi resa conto che anche i compagni di classe, quando sanno, soprattutto in età adolescenziale, che c'è un compagno con un'appartenenza religiosa differente dalla loro, hanno proprio paura anche di fare il famoso brainstorming, tipo cosa sai dell'Islam, perché pensano che possa essere offensivo. Forse penso proprio che, anzi, oggi è stato un bellissimo spunto in questo, di imparare un po' a non avere anche paura di entrare in questi argomenti, nelle parole, nelle altre tradizioni, e dire: io questa cosa la so così, non la so benissimo, anche perché poi, come alcuni colleghi dicevano a volte, anche appunto questo mio studente l'altro giorno fa: no, prof, ma lo stai dicendo meglio lei di come lo so io. Non credo, però è proprio bello forse anche un po' invogliarci in questo, mostrarci anche casomai ignoranti su una cosa, fermarci, andarla a guardare insieme con i nostri studenti, piuttosto che non parlarne forse.
Grazie molto. C'è ancora qualche altra osservazione? Volentieri, poi raccogliamo con Gabriele. Direi che raccogliamo.
Innanzitutto grazie anche degli esempi, no? Delle buone pratiche, si dice oggi. Dico proprio due cose, due riflessioni. La prima, secondo me, questo tentativo di dare il significato e trovare, diciamo così, l'umano dentro comunque al religioso, diciamo, per sintetizzare, no? Quindi comunque l'arredo al luogo, alla postura, come dicevamo prima, ci aiuta proprio a integrare e non a eliminare o sostituire, no? Nel senso che se io riesco a vedere l'elemento umano, che sia di una religione o di un'altra, l'umano diventa la sintesi, no? Diventa, per cui l'umano, che comunque si apre a una dimensione spirituale, a una dimensione trascendente, non offende nessuno, no? Dopodiché è evidente che ci sono tre teologie diverse, no? Tre liturgie diverse, tre culture diverse, però quanto queste culture nel corso della storia si sono suggeriti punti di vista o aspetti che hanno aperto comunque nuovi scenari, nuove riflessioni, no? Nuovi affondi anche teologici, perché in fondo è un po' come se fosse una coesistenza in questo mondo, in questa storia, in questo tempo di tre grandi religioni che comunque si parlano e dialogano nonostante tutto, nonostante la storia spesso abbia detto il contrario, no? Quindi non dobbiamo avere paura di fare il presepe, secondo me, però andiamo a vedere perché si chiama presepe, no? La mangiatoia, no? E poi magari riflettiamo cos'è una mangiatoia. Bambini, chiudete gli occhi, proviamo a entrare in una mangiatoia. Che odore sentite? È caldo, è freddo? Proviamo proprio a fare una specie di training autogeno con loro. Possiamo entrare in modo immaginario in questa mangiatoia e proviamo magari a riportarli al significato originale di cosa vuol dire presepe. Vuol dire stalla, vuol dire mangiatoia in mezzo alle mucche. Ok, è Dio? Non è Dio? Non è questo che noi adesso a te vogliamo condurti, però condividiamo con te un significato, no? Se non è Dio, quantomeno un esempio di che cosa? O di umiltà? Non lo so, andiamo avanti, no? Non mi interessa vendere un prodotto, mi interessa convertirti. A scuola dobbiamo condividere. E per esempio ultimamente secondo me raccontiamo molto meno le storie, invece nelle storie troviamo tutto, troviamo tanti significati, no? Se la Bibbia stessa è ricca di storie, sarà un motivo, no? se tutti i libri sacri sono ricchi di storie, se l'uomo da sempre racconta storie, e quindi eventualmente trovare anche in questo, no? quegli elementi che permettono comunque di essere uno di fianco all'altro senza necessariamente sostituire, sminuire, nascondere, no? E magari andare anche a vedere il significato del dono o il significato di Babbo Natale, da dove nascono, che cosa significano, perché a Natale si fanno i doni, e andare in qualche modo a ritrovare il significato e far capire che dietro c'è un pensiero, dietro c'è, ci sono due pensieri, uno è consumista, il pensiero che ti abbiamo, che il mondo ti ha insegnato molto bene, però il pensiero consumista ha preso un significato vero, qual è questo significato, no? Ecco, io penso che sia molto bisogno di disinnescare i nuovi lessici per tornare agli antichi lessici, proprio nei significati primari delle parole. E questo è un aspetto, insomma, che vengo un po' non a rispondere, però a condividere con te questa mia riflessione, insomma. E rispetto invece a quello che dicevate voi, il coinvolgimento, secondo me, dei bambini che io ho davanti, dei studenti che ho davanti, è fondamentale, nel senso che loro sono delle ricchezze, sono delle risorse, e se io individuo questa loro ricchezza, diventa un'occasione anche per tutti i loro compagni, no? di poterne fare tesoro, e serve però fiducia, serve fiducia e serve avere un po' di creatività, di intuizione, no? Per cui vi osservo, sono tutti i loro linguaggi non verbali, vedo chi c'è, vedo chi non c'è, vedo chi è sonnato, vedo chi non è sonnato, vedo chi è attivo, vedo chi non sta fermo un attimo, in questo contesto però il saperli godere, guardare, valorizzare, coinvolgere, dare fiducia, farli costruire, all'interno del costruire, farli cercare dei significati, farli raccontare, farli condividere, tutto questo è apprendimento. L'apprendimento è fatto di più livelli, di più fasi, l'apprendimento non è solo sapere che cos'è, sapere chi è Dio, no? Bla 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 bla, no, l'apprendimento è oltre, no? Quindi, vabbè, adesso senza entrare in discorsi particolari, però questo secondo me è centrale, per cui nel costruire le chiese con il Lego, con la plastilina, eccetera, eccetera, dietro è durato un anno, però mi ha fatto molto piacere, non ti vedo di dove sei, Mi ha fatto molto piacere che tu abbia detto, abbiamo lavorato un sacco, no? Abbiamo lavorato tantissimo, così come anche rispetto a quello che dicevi te dell'alunno musulmano, sì, c'ero in classe, parliamone, no? Dopodiché, voi sapete bene che spesso loro vanno a scuola di Corano e imparano tutta a memoria l'arabo antico e non lo sanno. Io ogni tanto come battuta con un mio amico musulmano e lui mi capisce, dico sempre, ma voi non avete avuto Lutero. Che da cattolico, se ci pensate bene, suona in un certo modo, no? Però in fondo no? Quindi mi piace anche pensare che alla fine siamo tutti in un grande cammino, in sentieri diversi, che ogni tanto ci guardiamo e cerchiamo di guardarci con affetto e cura, non con odio e ostilità, insomma.
Bene, io direi che intanto diciamo grazie di nuovo a Gabriele di essere stato con noi questo pomeriggio e grazie a voi della sempre della grande attenzione e della pazienza e infine Beatrice che credo ci debba dare delle notizie per la nostra vita presente e futura.
Allora, con stasera iniziamo la distribuzione degli attestati che registrano i 4 incontri. Ci dà l'uscita, non aggreditela perché ce n'è anche uno per uno. Poi, come da programma, fino a prova contraria, come da programma, noi, per quelli che possono, ci vediamo lunedì prossimo alle 15.30 alla moschea Al-Nur di via Pallavicini 13. Non andate alla via Pallavicini, via Pallavicini, zona Massaretti. Dico solo perché qualcuno me l'ha chiesto, nello spazio della moschea, il cortile eccetera, sicuramente non si parcheggia. La via Pallavicini è strettina, asfaltata, strettina, però un po' dentro al fosso, un po' sull'asfalto, lungo la via si riesce a parcheggiare. Sappiatelo perché forse è un po' lontano. Direi che non c'è altro. Voi avete un'altra richiesta?
Scusa, per andare in museo che non sono mai andata, c'è qualche, essendo una donna, c'è qualche prescrizione particolare? Senza scarpe?
Io sì, però sì, se, forse se hai un mulare può essere utile. E a me, sono diverse volte ho vestito come ero vestita. Nel caso non gradissero i calzoni, hanno loro un pareo tipo che ti danno. Grazie, buona serata.
Grazie
ancora, professore, di questa presenza e di questa convenzione.
Grazie. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, arrivederci.
Grazie. La prossima volta.